Abbiamo fatto numerosi interventi in queste giornate di informazione sulle varie iniziative che gravitano sul 25 aprile di quest'anno. Adesso vogliamo affrontarla in maniera più generale, questo 25 aprile che si colloca tra revisionismo e guerra, in una situazione in cui la democrazia italiana somiglia sempre di più al fascismo, tra sfruttamento, lavori precari, morti in mare, leggi razziste, militari per le strade, soprattutto guerra. E gli eroi della dittatura, d'altra parte, sono al governo e giorno dopo giorno moltiplicano la stretta repressiva nei confronti dei poveri, delle povere, degli oppositori politici e sociali. Il governo Meloni nei fatti fa un piccolo lifting, ma giorno dopo giorno rivendica le proprie origini mentre occupa militarmente tutte le istituzioni culturali, i media di Stato e le posizioni cruciali per il controllo del territorio e delle coscienze. Insomma, un 25 aprile di guerra e di revisionismo. Cerchiamo di capirne un po' di più con uno sguardo lungo, e lo facciamo con un compagno di Milano, lo facciamo con Massimo Varengo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Sì, questo è un 25 aprile che cade in un periodo molto, molto particolare. In realtà anche quello dell'anno scorso, ricordiamo che il governo Meloni è in carica dall'ottobre del 22, anche l'anno scorso si era un po' sollevato il tema della collocazione di questa formazione e di questi partiti rispetto a questa scadenza. Oggi, quest'anno, mi sembra che la cosa sia ancora più marcata, perché la situazione generale sta progressivamente degenerando. D'altronde, le politiche che sta portando avanti questo governo sono politiche tutte tese all'occupazione degli spazi, all'occupazione dei posti di potere, con una prospettiva evidentemente che si misura nell'arco del tempo in cui questo governo rimarrà al potere fino alle prossime elezioni. D'altronde i numeri ce li hanno, e questi numeri li stanno utilizzando in modo molto oculato, nel senso che tendono a portare a casa tutto quanto possono portare a casa. È interessante la politica che stanno facendo nei confronti dei mezzi di comunicazione, perché i mezzi di comunicazione sono evidentemente importanti per plasmare una pubblica opinione e renderla sempre più passiva nei confronti delle scelte che vengono operate a livello di governo. E quindi vediamo le politiche che vengono condotte nei confronti della RAI, l'ultimo caso Scorati è un'evidente dimostrazione, ma non solo quella, ci sono anche le manovre sulla carta stampata con il mitico Angelucci che tiene in quota Lega, che tiene il controllo di una serie di testate importanti della carta stampata. Ecco, questo qui ci dà già un po' un elemento e ci dice che sostanzialmente quello che su cui questo governo sta lavorando è la costruzione di una nuova visione, ovviamente revisionata, del presente e soprattutto del passato, perché nel passato evidentemente ci sono tante questioni che sono rimaste così, evidentemente dal loro punto di vista in sospeso, e che quindi vanno ridifezionate con una rilettura totale di quella che è la storia. Evidentemente per chi viene fuori da quel tipo di esperienza, l'esperienza della Repubblica Sociale Italiana, erede poi del ventennio fascista, c'è la necessità di rivalutare il loro ruolo e quindi di restringere il campo della resistenza a un fenomeno sempre più insignificante, e così via. È un'operazione che abbiamo visto, per esempio, rispetto alla politica riguardo le foibe, dove le foibe istriane vengono evidenziate in termini molto, molto ampi, molto massicci, vengono amplificate in una maniera, direi, assolutamente sproporzionata rispetto a quello che poi è successo con l'occupazione italiana della Slovenia e della Croazia, con i massacri compiuti dalle truppe italiane su quei territori, con i campi di concentramento italiani in cui sono morti decine di migliaia di sloveni, di croati e così via. Allora, rispetto a queste cose che vengono taciute completamente, mentre viene dato risalto a un aspetto successivo, questo evidentemente ci dice qual è il tipo di lettura che viene fatta degli avvenimenti. D'altronde tutta la politica italiana compiuta nel ventennio, la politica coloniale, i massacri compiuti in Libia, compiuti in Etiopia, le truppe di occupazione italiane, che era, ricordo, il Regio Esercito e non solo le camicie nere, e sta a significare questo occultamento, la volontà di non fare assolutamente i conti. Ma questo qui non ce l'hanno voluti, direi tutto l'arco politico italiano si è permesso un po' la sordina rispetto a questi elementi. Ricordiamo le responsabilità che la sinistra ha avuto rispetto a questi avvenimenti. Ricordiamo sempre che è stato Togliatti, come ministro della giustizia del primo governo del dopoguerra, a volere l'amnistia per i reati fascisti. I criminali di guerra italiani non sono stati sostanzialmente mai colpiti, no? E questa è una responsabilità che riguarda tutto l'assetto politico italiano. E noi dobbiamo solo a persone come Del Boca, che ha avuto la grande capacità di analizzare e di denunciare questi fatti con i suoi libri, con i suoi lavori, portandoli alla luce, cose che evidentemente la politica non ha mai voluto fare. Ecco, noi ci dobbiamo collocare rispetto a questo contesto generale. In questo contesto i Fratelli d'Italia, eredi del Movimento Sociale Italiano, evidentemente affondano il coltello in un corpo che è un po' burroso, sostanzialmente. Trovano sostanzialmente un terreno abbastanza fertile nella revisione di certe questioni. Allora i partigiani diventano banditi, diventano terroristi, con grande facilità la resistenza viene ridotta a praticamente quasi nulla, se non a un fenomeno laddove c'erano le brigate verdi e le brigate bianche, o le brigate formate esclusivamente da militari. Allora in quel caso lì c'era qualche forma di rispetto della dignità nazionale e così via. Ma siamo tutti all'interno di un meccanismo di revisione complessiva. Ora, all'interno di questa revisione complessiva fa spicco per esempio l'affermazione del ministro Lollobrigida, in cui dice che l'antifascismo è violento, no? L'antifascismo è violento, l'antifascismo è quello che ha provocato le morti. Ecco, dimenticando ovviamente dal suo punto di vista quello che è stato l'antifascismo degli anni 70, che era un antifascismo che si collegava ai delitti del fascismo, che sono le bombe di Piazza Fontana, che sono le bombe di Brescia, alla loggia, a Piazzale della Loggia, che sono le bombe sui treni, che sono le bombe di Bologna del 1980. Ecco, l'antifascismo si misurava su quel terreno, su quelle decine e decine di morti provocate dal terrorismo fascista, e l'antifascismo si misurava su questo terreno, avendo e registrando molti dei suoi morti nel suo campo all'interno di questa lotta. Ecco, allora, riducendo l'antifascismo a fenomeno violento da parte di Lollobrigida, c'è sempre questa volontà di revisione complessiva che molto probabilmente riporterà anche in discussione quelle che sono le sentenze che ci sono state nel passato riguardo questi fatti, questi episodi di terrore, anche per ridare una nuova patina di onorabilità a certi personaggi che ovviamente non hanno da nessun punto di vista. Ecco, c'è questo processo di revisione complessiva storica che sta procedendo e va avanti piano piano, e bisogna vedere un po' quanto riuscirà ad andare avanti con la mistificazione. L'appoggio dei mezzi di informazione in questo campo è assolutamente fondamentale, perché con il martellamento progressivo si riescono a ottenere evidentemente tante varie variazioni di orientamento. questo è il dato di fatto. D'altronde il solito ragionamento che il fascismo ha fatto i ponti, che i treni andavano in orario, che sono stati istituiti tanti istituti sociali e così via, continuano a ritornare, no? E continuano a essere riproposti come per dire: ma il regime comunque è stato un regime che ha fatto tante cose buone, no? E quindi il resto viene completamente taciuto, i fenomeni, gli assassini di Matteotti, di Don Minzoni e gli altri personaggi dell'antifascismo, degli Amendola e così via, dei fratelli Rosselli, quindi vengono tutti dimenticati o perlomeno messi all'interno di una logica: ma c'era la guerra civile, quegli altri uccidevano, quindi c'era un conflitto interno in cui ha avuto queste dinamiche e così via. Quindi viene ricondotto il tutto in una dimensione di conflitto interno, quindi giustificato da questa cosa qui, dimenticando in realtà che è stata che il fascismo già dagli inizi, dalla prima sua uscita il 15 aprile del 1919 contro una manifestazione di operai e operaie qui a Milano, il fascismo ha mostrato subito la sua vera faccia, che era una faccia di assalto al proletariato, ai lavoratori, alle lavoratrici, era una politica di repressione di classe nei confronti di questo mondo, per ricondurli all'interno di una dimensione di subordinazione totale. Questo è stato il fascismo dall'inizio e tutto è proseguito all'interno di questo orientamento, di questa direzione. E questo qui va assolutamente ricordato. Va ricordato, come va ricordato anche la resistenza che c'è stata da partire da quel periodo lì in poi.
D'altra parte, il modestissimo monologo di Scurati aveva l'enorme colpa di creare un parallelismo fra il 1924, delitto Matteotti, e il 1944, le stragi di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, insomma tante altre, e quindi di creare un filo di continuità tra il fascismo ormai praticamente regime, che in pieno giorno sequestra e massacra malamente Matteotti, e il fascismo che a fianco dei nazisti attua stragi nei paesi dell'Appennino italiano. Ecco, credo che poi la colpa fosse tutta lì, di creare questo filo che mette insieme tutto quanto il fascismo. Niente di più, niente di meno, però evidentemente è bastato a innervosire chi vuole avallare un'idea che soltanto un'ultima fase, nella quale peraltro le responsabilità vanno messe in secondo piano, c'erano i tedeschi, c'era la Germania hitleriana, eccetera eccetera, cioè in qualche modo una dinamica decisamente inquietante.
Ma all'interno del fascismo noi abbiamo sempre registrato due aspetti. Allora, un fascismo di fascismo regime e fascismo movimento. Fascismo regime è quello che sostanzialmente prende le leve del potere, e prendendo le leve del potere le utilizza come ogni potere sostanzialmente, cioè cercando di darsi una patina di credibilità e anche di moderatismo pur nell'applicazione di leggi e metodi autoritari. L'altra parte è il fascismo movimento è quello del bastone, e quello della repressione violenta. Allora, cioè, tra questi due poli si è sempre articolata l'azione fascista, sia a partire dal 1919, dalla formazione dei fasci di combattimento, fino al 1945. È stato sempre un pendolo all'interno di queste due dimensioni, che ha comportato anche dei conflitti interni in queste due dimensioni per il sopravvento di una e dell'altra tendenza. Se uno studia per esempio la storia del movimento sociale italiano a partire dal 45 in poi, dalla sua costituzione e così via, vede che ci sono differenze tra Michelini e Almirante, tra il primo segretario e Almirante, cioè come vengono giostrati questi due aspetti nei rapporti di alleanza con il potere democristiano di allora, che accentuazione viene dato un aspetto rispetto a quell'altro. E quella che viene fatta della lettura dal 24 al 44, se vuoi, è molto, molto simile a questa. Mussolini è stato un grande istrione, un politicante che ha cercato disperatamente sempre di attaccarsi al potere, e per fare questo si è aperto a mille situazioni, passando dai socialisti che costituendo il fascismo già fece un passo di un certo tipo. Non dimentichiamo che nel 45, verso la fine del regime, lui cercò degli agganci con ambienti socialisti per trovare una via di uscita in quella direzione, cioè era quindi disponibile a tutte le avventure possibili e immaginabili. Ecco, io penso che oggi come oggi, per esempio, la Meloni riprende questa eredità su un altro livello, evidentemente, ma con questa sua intenzione di appoggiarsi a questo o quell'altro pur di avere il potere, perché il potere è l'elemento fondamentale per condurre delle politiche e andare in certe direzioni. Ora, il Scurati ha fatto questo tipo di lettura, che è una lettura assolutamente corretta, cioè nel senso che il fascismo nasce con la violenza, si sviluppa con la violenza e muore nella violenza. E poi in mezzo a quello c'è comunque una politica di repressione strisciante, c'è il confino per gli oppositori politici, ci sono le politiche di oppressione sul campo del lavoro, sul campo del movimento contadino e così via. C'è tutta una politica di questo genere, graduata secondo le sue esigenze e i suoi bisogni. Ma è indiscutibile che ci sia una continuità di fondo tra quel fascismo delle camicie nere e dei camion che andavano a distruggere le camere del lavoro, le sedi sindacali e le sedi di partito, i giornali e così via, e il fascismo che nel 44 massacrava insieme ai nazisti le popolazioni dei paesi e dei borghi. Non c'è una sostanziale differenza di quella. Chi la vuol porre questa differenza? Beh, fa un'operazione squalida di un revisionismo di bassa lega, insomma. Stanno voi evidentemente stroncarglielo in mano.
Beh, ci proviamo anche cercando di fare un po' di informazione, di ragionamento, al di là delle cronache e delle lotte che stiamo seguendo in questi giorni. Quindi c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma direi che è importante questo 25 aprile di dimostrare in termini molto chiari, molto forti, quella che è la nostra determinazione di opposizione al fascismo, di opposizione alla guerra, di opposizione a questa situazione che sta diventando sempre più pesante e più grave.
Quindi direi che possiamo augurare a tutti e a tutti un buon 25 aprile contro ogni forma di revisionismo, contro la guerra, e per una liberazione vera che è decisamente di là da venire.
Certo, buon 25 aprile a tutte e tutti.
Grazie mille Massimo, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, ciao.